E siamo pronti a dare il bentornato, perché sono contentissimo che lui sia ancora una volta ai nostri microfoni, ad uno dei più grandi cantautori italiani. Do il benvenuto ad Enrico Ruggeri. Ciao Enrico.
Benvenuto.
Buongiorno a tutti,
Ciao,
ciao Ale.
ciao. Che bello ritrovarti lì nel tuo studio, immagino.
Sì,
Bene,
esatto.
bene, bene, bene. Allora, intanto stai bene? Tutto a posto?
Tutto bene, tutto a
Ok,
posto.
senti, parliamo di un disco nuovo. Fa un po' sensazione perché sono, credo, 50 anni di carriera o quasi, insomma, i tuoi.
Quant'anni da quando ero
Sì,
bambino, negli
dalla prima
8.
band, diciamo, ecco, dalla prima band. 40 da professionista serio, diciamo.
Quello anche di più.
Anche
Sì,
lui, vedi, vedi, vedi. Però questo disco, che sarebbe il 38esimo, in realtà arriva dopo 3 anni, di silenzio, che non è tua abitudine, cioè ci hai spiazzato. Noi eravamo abituati alla tua regolarità, tu sei sempre stato molto prolifico, no? Mediamente quasi un album all'anno. Adesso vada il Covid, vada che c'è adesso la guerra, però eravamo lì in attesa.
oh, grazie. Beh, sì, naturalmente. Gran parte di questa anomalia deriva dalle pandemie, eccetera, dal fatto che ho scritto il romanzo, quindi i primi mesi del 2020. Ho finito di fare la trasmissione a marzo 2020, appena in tempo, una storia da cantare, quella su Rai 1. E poi ho cominciato a scrivere il romanzo e ho tirato fino all'estate. E dopo ho cominciato a lavorare ai pezzi. Naturalmente, non avendo possibilità di fare concerti, non era opportuno uscire con un album, però devo dire che mi ha fatto molto bene questa pausa, perché sono stato in studio, in questo studio, con i ragazzi della band. Abbiamo iniziato a suonare i pezzi senza pensare di registrarli, cioè all'inizio vedere cosa funzionava, cosa ci piaceva di più, rifare, buttare via, chiacchierare di musica. È stata la mia fortuna, anche quella di avere il mio studio, quindi di non doverlo
Certo,
prenotare.
certo, certo,
Però a un
certo.
certo punto il musicista è sempre alla ricerca del santo graal, no? Del suono perfetto, del suono che ha in testa. E siccome suoni con gli altri, prima bisognava parlare per capire qual era il santo graal comune. Una volta raggiunto questo obiettivo, abbiamo cominciato a suonare e solo almeno 40 giorni dopo abbiamo cominciato a accendere le macchine per registrare, e questo ci ha fatto bene.
Però sai,
Naturalmente
ho una netta sensazione che questo Santo Graal, come lo chiami tu in maniera molto efficace, lo abbiate trovato come? Cioè, nel senso che è un disco, trovo, molto diverso rispetto ai precedenti, che ha un
sì.
suono, che evidentemente dopo averlo cercato l'avete trovato, che è una bella cosa, perché tu hai già una voce molto distintiva. Se ci accoppiamo che c'è anche un suono distintivo, beh, insomma. Come diceva Jerry
Infatti,
Calà ai
doppia
nostri tempi, doppia libidine, cioè una bella roba.
libido. Sì, beh, sì, perché in effetti, insomma, io so che quando inizio a cantare vengo riconosciuto. L'obiettivo era riuscire a dare un segno di riconoscibilità alla mia musica anche prima che inizi, che il cantante, cioè io,
Esatto,
inizi a
esatto, esatto.
cantare, e cercare la personalità. Questo è un disco, può piacere o non piacere, ma suona completamente diverso rispetto a tutto quello che si sente in giro.
E beh,
Questo non vuol
perché ci
dire che sia
sono
migliore,
degli
però suona
strumenti
diverso.
veri, cioè niente plugin, mi pare di capire, insomma, ecco.
Niente plugin, un modo. Ho scritto anche un decalogo io sul
Ah,
modo di
ecco,
fare.
mi dai uno spunto, perché a me questa cosa mi ha intrippato come non hai idea. Allora, Enrico Ruggeri ha pubblicato un decalogo, cioè il decalogo della buona musica, che dovrebbero farlo tutti gli artisti. Io ti faccio un plauso straordinario per questa cosa. E mi ha incuriosito, cioè me lo sono letto punto per punto, spulciandolo. Ci sono delle cose che mi hanno veramente colpito. Una delle tante, me lo sono anche segnato: in studio la band non deve avere spartiti. Che
Sì,
bella questa cosa! Cioè, significa che
devono
hanno
avere.
immagazzinato tutto.
Certo, gli spartiti li possono avere quelli che fanno gli archi, il sax, cioè gli strumenti che vengono, diciamo, da matrice classica, e anche in quel caso gli spartiti vanno scritti da un arrangiatore, non
Certo.
generati dal computer.
Però chitarra, basso e batteria, diciamo
Ma
quelli.
intanto quelli che suonano sul disco sono quelli che poi dovranno suonarlo dal vivo. Questo è fondamentale. Anche perché un'altra delle mie battaglie è quella sulle sequenze. cioè il pubblico, soprattutto la parte più ingenua del pubblico, va ai concerti e sente della musica e non si rende conto che l'80% di quello che sta sentendo
è stato preparato da Mo,
come dici tu, non è suonato dai musicisti,
esatto,
secondo me.
Esatto.
E io mi batto, secondo me dovrebbe essere scritto sul
biglietto.
Cioè come...
Bravo, bravo. Poi... come al ristorante per il pesce surgelato.
Bravissimo, quello dicevo. Devi, che poi magari mangi bene uguale, certo, non è che mangi male, però devi, è tuo diritto sapere se il pesce è fresco o surgelato. Quindi questo è un discorso. E poi naturalmente la band non deve avere spartiti perché deve partecipare. Una volta che hai trovato il batterista giusto per te, il chitarrista, il bassista, il tastierista giusto, si preparano assieme le canzoni. Non è che c'è un arrangiatore
giusto,
le parti a tutti.
Giusto, assolutamente, e... sì. Senti, allora, questo 38esimo album che si chiama La Rivoluzione, del quale già avevamo parlato nella volta scorsa, perché avevamo suonato il single col videoclip in cui ti spuntavano i brufoli alla Bruno Vespa, insomma, quella roba lì l'abbiamo già vista. Così come abbiamo parlato anche di un gioco da ragazzi, il tuo romanzo per La Nave di Teseo. Adesso esce un nuovo singolo, però vorrei tornare un attimo su questo concetto della rivoluzione, perché fa riferimento ad una generazione che probabilmente abbiamo in comune, possiamo dirlo, insomma, io qualche mesetto meno di te, ma roba di poco conto.
Vabbè.
Ed è quella generazione che magari ha sognato in un certo modo, poi ha pensato in maniera diversa da adulta, e che ha attraversato una fetta di storia di questo paese di fondamentale importanza.
Assolutamente, noi siamo partiti da, ci dicevano vai a letto dopo Carosello e ci hanno svegliato le bombe di Piazza Fontana, siamo partiti dai gettoni del telefono e siamo arrivati a WhatsApp, siamo passati attraverso, non abbiamo vissuto la parte romantica, il 68, e abbiamo vissuto invece il terrorismo, le brigate rosse, i pestaggi,
gli anni di piombo, certo,
gli anni di piombo, negli anni 70, quando noi arrivavamo al liceo, arrivava proprio come un'operazione di marketing precisa, arrivava l'eroina, e ognuno nella scuola o in classe aveva qualche compagno che c'era cascato, e come conseguenza qualche anno dopo è arrivato l'AIDS.
Certo.
Però è anche una generazione che ha prodotto molto,
ti sei frizzato un attimo.
Sì, Maluccio, devo dire, bene o male, ma direi più male. Però i grandi capi della finanza e i grandi politici sono dei sessantenni. Qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso, qualcuno ha tradito, qualcuno ha vinto proprio perché ha tradito.
È la generazione che governa il mondo, diciamo.
Sì, di certo, quei ragazzi che sono nella copertina dell'album, quegli adolescenti, che io ho messo, che sono i miei compagni della seconda liceo.
Che bella la tua copertina, liceo. Ti faccio i complimenti, ti si individua subito, devo dire, immediatamente, però bellissimo.
Dopo la fortuna laterale, così, me l'hanno detto. Però insomma, hanno trovato un mondo diverso da quello che si immaginavano, quindi, e questo è comune a tutti, cioè tutte le generazioni nell'adolescenza pensavano a qualcosa che poi è successo in maniera,
certo,
diversa.
Certo. Questa tua La Rivoluzione è veramente una istantanea fantastica. Allora io direi di ascoltare il nuovo singolo che si chiama La Fine del Mondo. Rimane ancora un po' con noi, che poi devo chiederti altre cose. Intanto vediamo anche il videoclip La Fine del Mondo, nuovo singolo dalla Rivoluzione, Enrico Ruggeri.
Più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo, e dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore, che non tutto è stato deciso, e dimmi che questa non è poi la fine del mondo. E dimmi che ancora riponi speranze su me. Anche stanotte per strada le luci si accendono. anche stavolta la fine del mondo non è. E dimmi che questo amore non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio. E dimmi che questa non era la fine del mondo e che la fine vorresti guardarla con me. Anche stanotte per strada le luci si accendono, anche stanotte la fine del mondo non è. Altre persone in questo momento si scelgono, anche stavolta la fine del mondo non è. Questa non era la fine del mondo, dimmi che ancora riponi speranze su me. Anche stanotte per strada le luci si accendono, anche stavolta la fine del mondo non è.
Grande energia, la fine del mondo, Enrico Ruggeri, nuovo singolo estratto dalla rivoluzione. Ci sei ancora, Enrico?
Oh,
beh, eccoti là, eccoti là. Grande, grande energia, dicevo, il sacro graal anche del rock qua, no? Tu che hai vinto il festival con un brano rock, che adesso l'hanno vinto i Maneskin, ma prima di allora, ciao, c'era solo Ruggeri,
Ero l'unico per 70 anni, adesso si sono aggiunti, insomma, anzi, insomma, direi... Con ottimi risultati.
Enrico, sì. Mentre andava in onda appunto sulla nostra radio il tuo ultimo brano, ci chiedevamo questo: questo ragionamento, questa rivoluzione, non è forse anche un po' una, come dire, una sorta di protesta nei confronti dei giovani che invece fanno sicuramente tantissimo utilizzo di elettronica e quindi di musica, di sintetizzatori, di campionatori che sarebbero impossibili da riprodurre effettivamente live? Cioè è un modo, come dire, la musica vera è questa, potrebbe essere insomma una sorta di polemica.
Ma no, per carità, diciamo che poi ognuno fa la sua musica. Io quando, mentre c'era il rock, c'era un gruppo che si chiamava Kraftwerk che faceva della tecnologia la sua bandiera, però era una scelta estetica. Naturalmente poi ognuno fa i dischi come pensa, come crede, ci sono mille generi. Io dico che a volte, insomma, tornare a come si sono... Io alla fine non ho inventato niente, ho scritto delle cose alle quali si erano attenuti già tutti quelli che hanno fatto i dischi più belli della storia della musica. Cioè non è che le Zeppelin primo è stato fatto in 4 giorni. Per cui io dico semplicemente la musica deve essere un piacere. Deve nascere per un'esigenza interiore. Poi se vendi dischi, se riempi teatri, se riempi palasport, ben venga, naturalmente. Però quello che noto è che in questo periodo tutti cercano di fare le cose che vanno di moda adesso, mentre invece se poi ascoltiamo le grandi cose, i Battiato e quello chi ti pare, degli artisti che durano da 40 anni, facevano delle cose che sarebbero andate di moda un po' dopo, non cavalcavano l'onda del momento. Mentre adesso, insomma, è chiaro che se fai il reggaeton con 3 parole spagnole messe a caso, funzioni. Però dubito che tra 40 anni questa canzone verrà ricordata.
Giusto, giusto, sposo in pieno. Senti Enrico, ho da chiederti una cortesia. Noi dovremmo andare in pubblicità, tu conosci benissimo i tempi radiofonici, avendo fatto anche il conduttore. Ci dedichi ancora qualche minutino e io poi ti riprendo subito dopo? Oh, perfetto, grazie mille, perché ho ancora un po' di cose da chiederti. E quindi tra poco ancora con Enrico Ruggeri. Talk time.
Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo. Siamo quello che siamo. Siamo quello che resta di certi sogni appesi al soffitto di quell'ultima festa. Ricchi impoveriti dalla nostra stessa ricchezza. Siamo l'ultima carezza. Siamo mille libri consumati di fretta ed altri mille amori dimenticati alla svelta. Siamo fuoco e cenere all'ombra di una statua di cera. Noi che non crediamo e siamo solo preghiera. Siamo la rivoluzione da sempre sognata, quella che avremmo tanto voluto, così desiderata. Vincitori di un grande girone, poi sconfitti in finale, perché quella sera avevamo da fare. Siamo quello che siamo. Siamo sempre schierati, siamo tifosi e soldati, arrivati e partiti. La poesia sfuggita di mano, la giustizia appena sfiorata. Siamo un biglietto scaduto di sola andata. Siamo una fermata scritta sopra un foglio da conservare.
Beh, le nostre speranze sono legate a quel foglio dove è stato preso quell'appunto lì, Enrico, non solo una fermata, qualcosa di più, insomma. Enrico Ruggeri su Radio Time, ancora ben ritrovato, questa era la rivoluzione. Enrico, allora, a proposito di questa rivoluzione, a proposito di questi sogni adolescenziali, di questa generazione che si è scontrata proprio con la vita, mi veniva in mente, mentre ascoltavo la canzone, che rapporto hai con i tuoi figli? Cioè, i tuoi figli cosa ti hanno detto di questo disco, di questa chiave di lettura?
Ma allora, guarda, quello grande è Pico, quello ovviamente col quale sono più in sintonia musicalmente, a parte che ha fatto prima di andare in campagna, ha realizzato 3 album, quindi è musicista anche lui. E quindi, insomma, la sintonia c'è. L'ultimo singolo dell'album Alma, che si chiama Come lacrime nella pioggia, l'ho scritto con lui. Poi ho un figlio di 16 anni che ascolta rap,
sì.
Ascolta maggior parte degli idoli di mio, dei, dei cantanti preferiti di mio figlio sono in galera o i Baby Gang, questi nomi che non seguono, quelli della trap delinquenziale, diciamo. E invece ho una bambina di 11 anni, più musicista, forse dei tre, insomma, è quella che apprezza di più perché suona, studia batteria, studia chitarra, quindi le piace soprattutto la parte ritmica. Però, insomma, sono ancora in costruzione, io credo, okay, quello della trap.
Quindi coltivi delle speranze ancora sulla retta via di Damasco, diciamo. Okay.
Esatto, esatto.
Ok, ok. Senti, nell'album ci sono due featuring, uno con Francesco Bianconi e l'altro con Silvio Capeccia, che praticamente ci riporta alle tue origini, appunto, no? Prima ancora dei Decibel.
Ma sì, prima. Guarda, intanto Silvio è uno dei, io sono figlio unico, insomma è uno dei fratelli che non ho avuto, e quindi c'è grandissima, quando c'era da cantare la My Rebel Generation, la mia generazione ribelle, ho pensato subito a lui. E poi devo dire, devo molto a Silvio e ai Decibel, perché l'inizio della svolta musicale mia è avvenuta nel 2017, quando abbiamo fatto la reunione con i Decibel, quando abbiamo cominciato, grazie a Silvio che non entrava in studio di registrazione da 30
allora
anni, abbiamo ricominciato invece appunto di cercare i suoni con i plugin. Lui diceva che ci metto il Mellotron, il piano elettrico, il Fender, il Box, il Mini Moog, cioè lui ha tutte queste tastiere, e quindi si parlava della tastiera, non di un suono.
Esatto. Niente plugin, lui, insomma, niente plugin.
Ci voleva. Per quanto riguarda Bianconi, non, ci stimavamo a distanza ma non ci conoscevamo. Poi io, siccome io presento musicultura tutte le estati,
sì. Anzi, ti posso interrompere solo un attimo, ti porto i saluti di Beppe Stanco, a proposito di musicultura, e di un amico che abbiamo in comune, che è Ettore Zanca. Ne approfitto per hai capito?
Grande scrittore.
Sì, grandissimo scrittore. Quindi
a quale ogni bene, okay. È veramente uno che scrive libri molto interessanti. E quindi niente, con Bianconi lì ci siamo messi a parlare. Nel momento in cui c'era questa canzone che ne sarà di noi, ho pensato a Francesco, a Bianconi, okay. Anche perché abbiamo due voci basse ma diverse, quindi è un duetto anomalo. In genere i duetti vengono fatti con uno, il maschio che canta su un'ottava, sì, e l'altro è la donna che canta sull'ottava, sì, esatto, superiore, oppure uno che parla e arriva l'altro che fa l'inciso e canta, esatto. Questo è un duetto, esatto, molto particolare.
Senti, Salvo notava che, a proposito per la serie Niente Plugin, nell'ultimo punto del decalogo,
proprio questo, proprio, ti stavo proprio per dire questo, ma la domanda è molto più diretta, dico, ma mi spieghi come si utilizza l'autotune come strumento musicale?
Beh, è quello che senti nella musica, cioè lì è quasi una... Allora, l'autotune nasce per correggere le magagne dei cantanti, e quindi insomma già è una cosa non bellissima, tanto quanto invece nella trap viene usato quasi come strumento, quindi non ci si domanda più se il cantante è intonato, ma se il producer ha fatto una cosa artistica, è diventato una...
Ha fatto il miracolo, insomma.
Ha fatto tiro dell'orrido, l'autotune, ed è diventato uno strumento, e lì vabbè entra una scelta artistica che a me non piace ma a molti piace, ma in realtà l'autotune nasce subdolamente per far sì che anche il cantante non intonato sembri intonato.
Vai in tonalità, ma infatti noi proprio di questo, cioè forse in questo periodo non è che si utilizza, si abusa, e questo è il problema.
Fin troppo, direi.
Per le robe lì sono diventati
Senti, ma questa cosa tu la insegnavi ai tuoi allievi anche in conservatorio, perché quell'esperienza credo sia stata bellissima anche per
te,
no?
Beh, sicuramente, perché comunque insomma, parli con dei ragazzi del conservatorio, certo, quindi che se la masticano la musica, soprattutto la musica classica, però naturalmente sono giovani, quindi hanno voglia di rock eccetera, e probabilmente c'era bisogno di qualcuno che li installasse come è nato, cioè tutto quello che loro amano è nato in un modo, è nato dal rock and roll in America, poi dai Beatles che vanno a Hamburgo e tornano indietro, insomma da tutte le grandi storie leggendarie che hanno fatto sì che almeno per 30 anni si sia fatta una musica che resterà per secoli.
Che bello, sarei venuto gratis alle tue lezioni, il professor Ruggeri. Mi parli delle Zeppelin.
Quindi... No, ma bello era quando facevi gli esami, perché poi, essendo un corso vero e proprio, poi c'era l'esame.
Certo.
E
certo.
Quindi mi faceva un po' arrivava uno e dicevo, mi parli degli Who? E questo mi ti doveva parlare degli U per prendere
e ti diceva Who? Cioè chi? Senti.
E non l'avevo portato in quel caso. No, ma erano preparati.
No, lo immagino.
Hanno fatto delle belle cose.
Senti, ho poc'anzi durante la pubblicità, ma lo ribadisco volentieri con te, finalmente si torna a fare la musica live, si ritorna in mezzo alla gente, è già cominciato l'in-store, comincia anche la rivoluzione, il tour con una serie di date. Ho ricordato le date siciliane, che sono quelle che ci riguardano più da vicino. Una data siciliana, una.
Questo.
Vabbè,
questo.
Quello passa il governo. Catania...
Però la prima tranche sono 5 date in tutta Italia, vabbè. Quindi queste 5, la terra dei miei avi è ricordata.
È proprio per rimanere, appunto, la prima è stata la puntata zero, diciamo, l'appuntamento del nuovo tour, sì. Appunto, è stata quella di Crema. Com'è andata a Crema?
Va bene, era proprio la reunion di tutti, sono arrivati da tutta Italia, dalle Marche, dal Lazio, dalla Toscana, quindi facce ormai conosciute, perché sono persone che vedo. Insomma, io credo di avere una caratteristica che è quella che io, ovviamente, ho conosciuto tante persone che non sono mai venute al mio concerto, ma non ho mai conosciuto una persona che sia venuta una volta.
Questo è bellissimo, bello, però. Bello.
Vengono, tornano.
Questo è bellissimo.
Non mi è mai capitato di dire sì, ho visto una volta. Senti, sono quelli che viaggiano, vedono a decine, o quelli che non l'hanno mai visto.
Io verrei volentieri all'Instore a Palermo, alla Feltrinelli, ma l'hai fissata alle 18, io sono in diretta. Mi scuserai, ho un alibi. Però...
fate un tipo il telegiornale, ci colleghiamo.
Esatto, però,
ma perché non venirci a trovare?
Però, esatto, se tu potessi anticipare, se arrivi a Palermo un po' prima, vuoi passare dalla radio a prendere un caffè, guarda, mi fai l'uomo più felice del mondo.
Io lì lo scecco va dove va il padrone, cioè dove okay. Mi porta.
Va bene, ne parlerò con il road manager, ok. E ricordiamo però 20 aprile in store alla Feltrinelli di Palermo, 21 aprile in store, quindi firma copia, alla Feltrinelli di Catania, ma la sera al Teatro Ambasciatori ci sarà il concerto di Enrico Ruggeri proprio a Catania. Enrico, grazie di cuore, è stato ancora una volta un immenso piacere. E l'ultima cosa, volevo dirti proprio una pillola, complimenti anche per l'iniziativa della Nazionale Cantanti, riferimento all'Ucraina, che avete portato avanti in questi giorni. Mi ha fatto tornare indietro a Primavera Sarajevo, che è una canzone bellissima che tu scrivesti, credo, una ventina d'anni fa.
Lì andammo addirittura a Sarajevo proprio,
esatto.
Con gli Hercules dell'aviazione militare, perché non c'era più l'aeroporto. E in questo caso siamo arrivati fino al confine tra la Romania e l'Ucraina, con Progetto H, e abbiamo portato cucine da campo, tende, insomma tutto quello che serviva per questa situazione terribile che c'è lì.
Incredibile, va bene. Grazie di cuore, grazie Enrico Ruggeri, in bocca al lupo per la rivoluzione, per il tour, per il tuo album, per tutta la tua musica. Speriamo di ritrovarci presto, come sempre un grande immenso piacere.
Grazie ragazzi, un abbraccio a voi, a tutta la Sicilia, e ci vediamo a Palermo e a Catania per il concerto.
Grazie di cuore. Enrico Ruggeri, ladies and gentlemen. Ciao ciao.